avviati verso la conclusione di una lettura che ci ha tenuto impegnati per ben 2 anni, e quindi adesso vediamo di tirare le somme, anche se in realtà io credo sempre che più che cercare di raccogliere qualche contenuto da tenere ben stretto, quello che vale è il contatto diretto, prolungato, assiduo, capillare con la parola di Dio, in questo caso con il nostro libro. Stiamo leggendo la terza parte del libro, il trito Isaia, quel profeta, citiamolo pure al singolare, anche se ci sono molti che ritengono di avere a che fare con diverse voci di profeti che però svolgono il loro servizio nell'epoca successiva all'esilio, dopo il rientro delle prime carovane, nel momento in cui la comunità che si viene ricomponendo a Gerusalemme nel territorio che la circonda, la comunità si sta ricostituendo e naturalmente ci si trova esposti a degli inconvenienti che sono molto più pesanti del previsto, situazioni contraddittorie che smentiscono le aspettative, momenti di delusione molto feroce. Ed ecco, in questo contesto il nostro profeta. E noi abbiamo già constatato come il complesso di pagine che leggiamo in questi capitoli da 56 a 66, questo complesso di pagine in realtà è il frutto di un'operazione redazionale, per cui ormai stiamo alle prese con il capitolo 63, possiamo anche mettere più espressamente a fuoco la scansione del sistema redazionale che dà forma a questo scritto, a questa componente comunque molto qualificata all'interno del grande libro di Isaia. Al centro di tutto il grande poema che leggevamo il mese scorso nel capitolo 61, a cui fanno da corona quei due poemi relativi a Gerusalemme nel capitolo 62, nel capitolo 60, e poi al capitolo 62 si aggiunge quella visione del personaggio che proviene da Edom vestito di rosso, fino al versetto 6 del capitolo 63, dove eravamo giunti. Questo è il nucleo centrale è quel poema nel capitolo 61 che Gesù legge e commenta in rapporto a se stesso nella sinagoga di Nazareth, stando alla pagina che leggiamo nel Vangelo secondo Luca. Lo Spirito del Signore Dio è sopra di me, ecco l'evangelizzazione dei poveri. È il profeta che si presenta come evangelizzatore dei poveri, ed è il profeta che si rivolge ai derelitti, che sono esattamente gli interlocutori che ormai dominano la scena contemporanea, ed ecco Gerusalemme, la vocazione di Gerusalemme che si sta spalancando in una prospettiva ecumenica. Dall'inizio della lettura di queste pagine, dall'inizio del capitolo 56, abbiamo acquisito anche dato che è andato assumendo un'evidenza sempre più precisa, che riguarda l'insistenza sul tema della giustizia. E la giustizia in una prospettiva che si amplia oltre tutte le aspettative, tutte le premesse, tutte le consuete modalità di intendere, il modo di intervenire, di operare, di manifestarsi di Dio nella storia umana. È una visione che si amplia sempre di più, che va in profondità, che tocca i livelli più feriti e più sofferenti della nostra vicenda umana. C'è di mezzo la sorte del popolo con cui ha fatto alleanza, ma l'attenzione, quando man mano si procede in questa profondità che investe, che raggiunge, che tocca le piaghe profonde dell'animo umano, è una presenza, quella costituita dal popolo dell'alleanza, che è aperta a relazioni che investono la condizione umana nella sua universalità. Fatto sta che attorno a quel nucleo centrale che abbiamo letto e abbiamo ormai alle nostre spalle, e varrebbe sempre la pena di tornare indietro, sapete, è tentazione dominante per me, ma invece dobbiamo andare avanti, senz'altro questa sera fare un buon passo verso la fine del nostro libro. Da 61 fino a 63-6, ecco il nucleo centrale e il centro del centro in quel capitolo 61. Lo Spirito di Dio sopra di me mi ha mandato per evangelizzare i poveri. E attorno a questo nucleo centrale, tornando indietro, nel capitolo 59, una liturgia penitenziale, leggevamo a suo tempo, eravamo però nella saletta di sotto, contestualizzo nella memoria la lettura di queste pagine e ricordo esattamente l'andatura di quella serata. Una celebrazione penitenziale che è a sua volta preceduta nei capitoli da 56 fino a 58 da una serie di oracoli che mettono a fuoco la situazione di miseria, e la situazione di miseria non solo in termini oggettivi, ma una miseria di ordine morale che viene denunciata in maniera sempre più lucida e sempre più consapevole. Il fatto che il popolo si trovi alle prese con situazioni che contraddicono le aspettative suscitate dalle attese che sono nate e poi sono cresciute, sono esplose addirittura in forma entusiastica nel corso dell'esilio circa la soluzione di tutto il dramma vissuto nel corso delle ultime generazioni dal popolo dell'Alleanza in vista del ritorno. E non è così, ma c'è di mezzo una disfunzione di ordine morale che viene denunciata con molte diversi oracoli con precisione sempre più incisiva, il rischio di una ricaduta in situazioni di idolatria che diventano situazioni quanto più preoccupanti, tanto più preoccupanti quanto più sono espressione di una condizione di vita miserabile. E la stessa miseria nella quale versa la comunità di Israele in questo frangente storico diventa o può diventare essa stessa in certo modo un contesto di vita che favorisce l'esasperazione di forme di presunzione, di violenza, comunque aspettative che in realtà confermano l'antica complicità con le idolatrie che hanno costantemente minacciato la coscienza dei fedeli nel popolo di Dio. Fatto sta che adesso noi leggiamo subito Il testo che va dal versetto 7 del capitolo 63 fino a tutto il capitolo 64, testo che sta in contrappunto a quella liturgia penitenziale che, ricordavo poco fa, abbiamo letto a suo tempo nel capitolo 59. Prima del nucleo, subito prima, capitolo 59. Adesso, subito dopo il nucleo centrale, da 63.7 fino a tutto 64, cioè 64.11. E ancora abbiamo a che fare messaggi che alludono a un contesto liturgico per un verso, ma è il contesto nel quale la liturgia ha le caratteristiche proprie di una celebrazione penitenziale, dunque una contestazione mirata a suscitare atteggiamenti favorevoli a una autentica conversione in corrispondenza alle aspettative, ai desideri, alla iniziativa del Signore. Fatto sta che in questa sezione, da 63.7 fino a 64.11, vale la pena di individuare senz'altro tre svolgimenti, e ogni svolgimento è caratterizzato da due elementi, il secondo dei quali è la vera e propria supplica, la vera e propria invocazione. Il primo elemento di ciascuno dei tre svolgimenti ha a che fare invece con una serie di considerazioni che descrivono il vissuto del popolo di Dio nel passato e nel presente. Ma senza stare a fare altre chiacchiere, leggiamo. Primo svolgimento, dal versetto 7 al versetto 16, e qui l'attenzione è rivolta alla storia del passato. Dal versetto 7 al versetto 14 questa riflessione su eventi lontani che però sono sempre, la memoria proprio a questo contribuisce in maniera determinante, sono eventi sempre istruttivi nel presente. Nei versetti 15 e 16 poi la vera e propria supplica. Leggo: voglio ricordare i benefici del Signore. Ecco, una meditazione storica. Le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi. Dunque, un ricordo che riconosce le manifestazioni di sovrabbondante interessamento con cui il Signore si è preso cura del suo popolo, quanto Egli ha fatto per noi. E ancora leggiamo: Egli è grande in bontà per la casa di Israele, Egli ci trattò secondo il suo amore, secondo la grandezza della sua misericordia. Dunque è sempre stato presente, è sempre stato affettuoso. Disse, ecco adesso la memoria rievoca come quella manifestazione di affetto da parte del Signore è stata recepita da parte del popolo e più esattamente non è stata corrisposta anticamente. Certo, essi sono il mio popolo, disse lui, figli che non deluderanno, disse lui, e fu per loro un salvatore in tutte le angosce, lui. Ma, vedete, non un inviato né un angelo, egli stesso invece li ha salvati, e su questo vedete che la voce di un ipotetico predicatore che qui si rivolge a una assemblea liturgica che viene interpellata perché intraprende un reale cammino di conversione, vedete che tutto questo il Signore ha realizzato non servendosi di un intermediario, ma intervenendo Lui stesso in prima persona, non un inviato né un angelo, ma Egli stesso li ha salvati con amore e compassione, Egli li ha riscattati. C'è un'insistenza che va progressivamente crescendo su questo riscatto, su questa redenzione. È il Goel, il Redentore. Li ha sollevati, portati su di sé in tutti i giorni del passato, vedete? Lui personalmente, Lui direttamente, senza ricorrere a mediatori, fossero anche mediatori angelici. E insiste, ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Contristarono il suo Santo Spirito. Vedete, così la meditazione circa la storia del passato adesso coglie una componente davvero misteriosissima di quella relazione tra il Signore e il suo popolo, che noi possiamo sintetizzare in una espressione che in sé per sé potrebbe addirittura apparirci paradossale: la tristezza di Dio e dello Spirito di Dio. Lo Spirito Santo di Dio rattristato. È un'espressione che poi viene citata da Paolo nella lettera agli Efesini. E dunque si ribellarono e contristarono, stavo leggendo, il suo Santo Spirito. Egli perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. Vedete, motivato da questa tristezza, una delusione. La delusione dello Spirito di Dio. E questo richiama allo Spirito Santo, adesso nei versetti seguenti ritorna altre due volte. E subito qui il versetto 11. Allora si ricordarono dei giorni antichi, vedete, in quel periodo storico antico in cui sperimentarono le conseguenze della tristezza provocata al cuore di Dio, perché il popolo si trovò alle prese con situazioni di fatica, di tribolazione, di contrarietà, e il Signore che operava come loro nemico, e il Signore che mosse loro guerra, il popolo che si trovò alle prese con tutte le imbarazzanti e fastidiose conseguenze della propria mancata corrispondenza all'amore del Signore, perché l'ha rattristato, ed ecco allora si ricordarono, in quell'epoca antica, si ricordarono dei giorni antichi, si ricordarono di un'epoca ancora più antica. A quale epoca si risale? All'epoca dell'esodo dalla schiavitù che il popolo soffriva in Egitto. Si ricordarono dei giorni antichi. Qui leggo come sta tradotto nella mia Bibbia, di Mosè suo servo. E allora dov'è colui che fece uscire dall'acqua il popolo, il pastore del suo gregge? Vedete, questo anticamente ricordarono quello che era avvenuto quando il popolo fu tirato fuori dall'Egitto dove era schiavo. E allora noi ricordiamo adesso come loro ricordarono. E dov'è colui che gli pose nell'intimo di Mosè adesso, il suo Santo Spirito? Mosè, che poi in un certo momento nel corso della viaggio attraverso il deserto, condivide lo spirito con i 70 anziani nel libro dei Numeri, capitolo 11. Comunque, dov'è colui che pose nell'intimo il suo Santo Spirito a Mosè? Colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro facendosi un nome eterno. Vedete, gli antichi, che già a loro volta ricordavano quello che era avvenuto nell'epoca antica, che qui acquista un valore primigenio, quando il Signore intervenne poderosamente attraverso Mosè per tirarlo fuori, lui, ma per tirare fuori il popolo dalla schiavitù in Egitto. E allora col braccio suo poderoso accompagnò Mosè e soprattutto, vedete, e suscitò nell'animo di Mosè quella corrispondenza che lo Spirito di Dio va cercando nella libertà umana. E in questo caso, vedete, Mosè viene qui rievocato come figura di riferimento emblematica, esemplare. Il fatto è che quei tali che chiedevano questo, ricordando gli avvenimenti di quel passato già remoto per loro e remotissimo per noi a maggior ragione, ci chiedevano: ma dove è andata a finire? Perché in questa loro ricerca, rinfocolando la memoria di quel passato glorioso, stanno esprimendo la desolazione di un presente nel quale subiscono le conseguenze della tristezza che arde dolente nel cuore di Dio, perché lo Spirito Santo è stato deluso. E allora, ma dov'è, dice qui ancora, colui che fece avanzare tra i flutti come un cavallo sulla steppa? Non inciamparono come armento che scende per la valle, lo Spirito del Signore li guidava al riposo. Vedete, per la terza volta compare il termine ruach, lo Spirito Santo del Signore li guidava al riposo, e così tu conducesti il tuo popolo per farti un nome glorioso. Ma vedete, di quel passato glorioso a noi resta soltanto il ricordo, ma questo era il ricordo che già restava agli antichi, che noi adesso stiamo ricordando. E in questo ricordo la percezione dello scompenso evidentissimo che separa il caso di Mosè dalla nostra condizione presente, e che d'altra parte, vedete, insieme con il valore di una denuncia circa la mancata corrispondenza affettiva all'iniziativa dell'amore del Signore, per cui lo Spirito Santo è contristato, a parte questo e malgrado questo e oltre questo, comunque questa memoria continua a custodire per noi la confidenza irrevocabile nel valore di quella intenzione d'amore che il Signore ha dimostrato nel corso della nostra storia passata. E adesso, vedete, si passa da questo primo elemento del nostro svolgimento alla supplica nei versetti 15 e 16. Guarda dal cielo e osserva, adesso le forme tipiche delle implorazioni, guarda dal cielo e osserva, dalla tua santa dimora gloriosa, e questo accenno alla lontananza, coloro che sono proprio in virtù di come la memoria rievoca tutto quello che è avvenuto, è proprio la consapevolezza interiore di essere coinvolti in una vicenda che li ha allontanati rispetto alla iniziativa affettuosa del Signore. Ma dall'altezza in cui tu dimori guarda. E vedete, qui adesso la supplica diventa in certo modo una provocazione. Dove sono il tuo zelo, la tua potenza, il fremito della tua tenerezza, la tua misericordia, le quattro qualità che in maniera inconfondibile rivelano la presenza del Signore nella storia umana? Il tuo zelo, che è la tua gelosia, la tua potenza, la tua forza, il fremito della tua tenerezza, le tue viscere, la tua misericordia. Non forzarti all'insensibilità, Ecco, la supplica fa appello alla coerenza irrevocabile di quella iniziativa d'amore che, ricordata per quel che avvenne nel passato, è ritenuta come un valore di riferimento che rimane irrevocabile per il presente. Allora non forzarti all'insensibilità, non tirarti indietro, come se questa fosse ancora manifestazione di quella tristezza per cui il Signore è deluso, per come la sua iniziativa d'amore è stata rifiutata, non è stata compresa, non è stata apprezzata adeguatamente. Allora il Signore si tira indietro, quasi timoroso di patire ancora le conseguenze di un tradimento d'amore. E d'altra parte, vedete, in questo tirarsi indietro in realtà contraddice quello che è il suo slancio primario, la sua intenzione radicale, la sua volontà costitutiva nella sua identità più profonda e misteriosa, per cui lo Spirito Santo di Dio vuole intrattenere una relazione d'amore. E per questo attende una risposta d'amore. Ma non forzarti dunque alla insensibilità, perché tu sei nostro padre. E questo è uno di quei testi, pochi testi dell'Antico Testamento, in cui la paternità di Dio viene invocata in maniera esplicita. E dire paternità è come dire che rispetto a te noi siamo coinvolti in una relazione di vita, una relazione di appartenenza indissolubile, come il genitore e i generati. E dunque tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce, vedete, di per sé nostro padre per definizione è Abramo. Avinu? È Abramo? No, Abramo non ci riconosce, con Abramo abbiamo niente a che fare, perché Abramo con noi ci può considerare dei figli degeneri che ha rifiutato, ha ripudiato, ha cancellato. Israele, che sarebbe Giacobbe, non si ricorda di noi. Tu, Signore, tu sei nostro padre. Da sempre ti chiami Goelenu, nostro Redentore, tu. Supplica. Secondo svolgimento, adesso, dal versetto 17, arriviamo al versetto 4 del capitolo 64, prima metà del versetto, dividiamo il versetto in due metà. E qui adesso l'attenzione è rivolta alla condizione attuale. Nello svolgimento precedente siamo partiti dal ricordo del passato, adesso la tristezza della situazione attuale viene registrata in tutta la sua gravità. Leggo. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie? Dunque, attualmente queste sono le caratteristiche del nostro modo d'essere. Siamo dei randagi, siamo dei vagabondi, siamo dei disadattati, siamo degli sbandati, siamo alle prese con le strade da percorrere, e questo implica anche una fatica, in qualche caso addirittura molto pesante, ma lontano da te e dalle tue strade. E perché lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema, come se fosse colpa sua? Ma il fatto è che viene registrata questa realtà di fatto che conferisce al nostro presente una situazione di sterilità morale, di sterilità sociale, di sterilità interiore, di sterilità vitale, che è massimamente compromettente. E noi non ti pensiamo, non ti consideriamo, non abbiamo timore di te, cioè qui è in gioco il precetto fondamentale: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, temerai il Signore Dio tuo, e non è così, ritorna per amore dei tuoi servi. Vedete, sei tu che... devi renderti conto di come è triste la nostra condizione. Prima si parlava della tristezza dello Spirito Santo, adesso devi renderti conto di come è amara questa esistenza derelitta per cui ci trasciniamo di qua e di là senza fissa dimora. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario? È la condizione attuale, dopo che i primi rientrano dall'esilio, hanno a che fare con un territorio devastato, la città desolata, il tempio profanato e diroccato. E dunque, perché mai i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo nome non è stato mai invocato. Noi adesso abbiamo perso identità, non sappiamo più esattamente come presentarci sulla scena del mondo, perché è come se noi fossimo ridotti nella stessa condizione degli altri popoli, delle altre nazioni, dei pagani di questo mondo. Questo siamo noi attualmente. E allora, di nuovo, la supplica, secondo elemento di questo svolgimento, qui siamo alle prese con il versetto 19 e arriviamo alla prima metà del versetto 4 del capitolo seguente: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, una discesa teofanica, spettacolare, grandiosa. La situazione è tale per cui in questa miseria nella quale noi stiamo sguazzando non ne potremo mai venire fuori se non sei tu che superi la distanza, se non sei tu che squarci i cieli e discendi. Questo è un versetto che risuona nel tempo di Avvento, in particolari contesti della liturgia che si celebra nel corso di quelle settimane. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, così il fuoco distrugge i tuoi avversari. È vero che c'è di mezzo un evento grandioso che comporta, stando a questa invocazione, niente meno che lo spalancamento dei cieli e la discesa di colui che dimora nella sua trascendenza celeste. Ma è poi vero che questa manifestazione del Signore che viene invocata assume una fisionomia piuttosto domestica, piuttosto casereccia: l'acqua che bolle, forse per cuocere la pasta o cose del genere. E come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua. Notate che questo passaggio dell'immagine da quella che sembra l'esplosione di un incendio incontrollabile che devasta la scena del mondo alla pentola che bolle sul fuoco è piuttosto istruttiva per noi. Questa discesa che viene invocata non è una discesa che irromperà nel contesto della nostra vicenda umana devastando, distruggendo, bruciando. È una presenza che viene invocata, vedete, in tutta la sua assoluta e straordinaria gratuità, lo spalancamento dei cieli, ma viene invocata esattamente come la manifestazione di quella presenza che sarà finalmente in grado di rendere abitabile la realtà del nostro mondo. E allora, davanti a te, stavo leggendo, no, forse il versetto 1 ancora, e il fuoco così distrugga i tuoi avversari, perché si conosca il tuo nome tra i tuoi nemici, e davanti a te tremavano i popoli quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, di cui non si udì parlare da tempi lontani. Vedete, tutto questo è straordinario, ma è straordinario, vedete, in rapporto a una irruzione di cui noi stiamo invocando l'attuazione nel nostro presente. Non se ne può fare a meno, non c'è soluzione alternativa, ma è una irruzione pacificante, liberante, in grado di edificare nel guazzabuglio delle nostre vicende umane un regime di vita che sia finalmente corrispondente alla tua volontà d'amore. Infatti qui dice: orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Questo versetto viene poi citato da San Paolo nella prima ai Corinzi. Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, fino qui. Che meraviglia come il nostro presente, in una condizione di tristezza per la quale noi non abbiamo rimedio, sia il contesto nel quale irrompe l'iniziativa trascendente del Signore, che è coerente con la sua eterna volontà d'amore, e si fa conoscere, si fa vedere, si fa ascoltare, si fa toccare, si fa amare la tua giustizia. Secondo svolgimento. Terzo. Siamo alle prese col versetto 4 del capitolo 64, arriviamo alla fine del capitolo, anche qui due elementi, e adesso, vedete, l'attenzione si concentra proprio su quella condizione di squalifica che caratterizza la nostra realtà attuale. Nel caso precedente così parlavamo di tristezza, io così mi esprimevo rifacendomi al testo, adesso c'è qualcosa di più, perché è una condizione di impurità nel senso che è uno stato di corruzione. Non soltanto patiamo una tristezza, noi il nostro predicatore parlava di una tristezza nell'intimo di Dio, adesso c'è una tristezza nostra che è un principio di conversione in noi, ma una tristezza per la quale noi non abbiamo soluzione alternativa se non vieni tu, e tu verrai in quella maniera. E adesso, vedete, noi siamo intrappolati dentro a un sistema di vita che ci rende prigionieri del nostro peccato, cioè ci rende impuri, ci corrompe, siamo corrotti. Allora leggo. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato. Contro di te da lungo tempo siamo stati ribelli. C'è un problema di traduzione che però trascuriamo. Siamo divenuti tutti come una cosa impura. Ecco, siamo divenuti tutti come una cosa impura. E come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Vedete che più tentiamo di avviare percorsi di autogiustificazione, di autoguarigione, di superamento in base a iniziative nostre, quello che peraltro già era stato dichiarato precedentemente, ma adesso con una consapevolezza sempre più pesante, sempre più disgustosa del groviglio di conseguenze impure, come un'infezione, un contagio malefico che ci rende prigionieri della nostra ingiustizia umana. E allora, come un panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia, e più cerchiamo di giustificarci da soli e più sprofondiamo nel pozzo nero della nostra ingiustizia, e tutti siamo avvizziti come foglie, e le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Questo siamo noi, vedete, ormai inconcludenti, irrecuperabili. Più ci arrabattiamo, sprofondiamo nelle sabbie mobili. Questo accenno al vento, che compare anche altre volte nel Vangelo, nel libro di Isaia, sta all'origine del titolo di quel famoso romanzo, Via col vento, testo che ha a che fare con una vicenda nella storia della formazione degli Stati Uniti nell'Ottocento, una società decadente che sta finendo e sta consumando, relazioni dolenti che diventano motivo di rimpianto, e nello stesso tempo la percezione di come questa storia a cui non si vorrebbe rinunciare è una storia impregnata di negatività pestilenziali. Via col vento, siamo stati spazzati via col vento. Corruzione. E allora dice: nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto e ci hai messo in balia della nostra iniquità. Vedete, noi in balia della nostra iniquità non ne veniamo a capo. E allora la supplica: ma Signore, tu sei nostro Padre. Ecco, adesso di nuovo la paternità di Dio. Tu sei nostro Padre. Il vincolo di comunione che ci lega a te è indissolubile, come la relazione organica e vitale tra il genitore e i generati. Tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, vedi, noi siamo poltiglia fangosa. Questo sì, ma è esattamente dalla poltiglia fangosa che tu hai creato. E come tali ci presentiamo a te, come frammenti di argilla, ma tu sei colui che ci dà forma. Tutti noi siamo lavoro delle tue mani. Signore, non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda, tutti siamo tuo popolo. Un deserto è diventata Sion, Gerusalemme una desolazione, il nostro tempio santo e magnifico dove i nostri padri ti hanno lodato è diventato preda del fuoco, tutte le nostre cose preziose sono distrutte. Questo siamo noi, questo è il nostro mondo, questo è il nostro ambiente, questo è il nostro contesto, questo siamo noi, e siamo noi corrotti. Siamo noi impuri, siamo noi che ci arrabattiamo in maniera così informe, così grezza, così squallida nel fango che noi stessi abbiamo prodotto, ed ecco, questo fango è il materiale che è adeguato alla tua opera di creatore. Dopo tutto questo resterai ancora insensibile, vedete quella insensibilità di cui già leggevamo precedentemente, o Signore, tacerai e ci umilierai sino in fondo. Resta il silenzio, vedete, il silenzio che peraltro è anch'esso espressione rivelativa di una presenza a cui coloro che partecipano a questa celebrazione penitenziale si stanno consegnando, si stanno affidando. Siamo qui esattamente come quella poltiglia fangosa che nelle tue mani. è stata lavorata come creatura chiamata a rendere testimonianza alla tua giustizia. Il silenzio che conclude questa celebrazione penitenziale è un silenzio che a modo suo diventa poi singolarmente, potentemente eloquente. È il silenzio da cui non ci si aspetta altra parola che non sia esattamente la parola di una nuova creazione. Non c'è da aspettarsi altro. Adesso, nei capitoli 65 e 66, gli ultimi due capitoli che noi non leggiamo per intero, però diamo uno sguardo al capitolo 65 e vediamo di fare una corsa, di arrivare a leggere questi 25 versetti. Poi il capitolo 66 leggeremo secondo martedì di giugno, tanto ancora abbiamo a disposizione un incontro in giugno, sempre che voi non siate al mare. O...
Difficile.
Ma intanto magari ci troviamo. Ma questi due capitoli, 65 e 66, stanno in contrappunto alle prime pagine del nostro libro, intendo dire la terza parte del libro di Isaia, il trito Isaia, le prime pagine, esattamente i capitoli 56, 57, 58, 56 a 58. Ricordavo questo poco prima, adesso vedete qui ci si ritrova alle prese con una denuncia. È sempre più evidente, vedete, che lo sviluppo redazionale di queste pagine non è lineare, ma è concentrico. Per cui tutto quello che stiamo leggendo in queste pagine, che seguono quelle che leggevamo la volta scorsa, in realtà fanno riferimento a quelle, sarebbero queste pagine da rileggere sempre in vista e come una proiezione piramidale verso quei poemi che stanno nel centro della composizione e al centro del centro Isaia 61. Capitolo 65 si parte da una denuncia che ancora una volta è più che mai comprensibile in rapporto a una situazione che è espressione di fenomeni gravi, di apostasia, di corruzione, ne siamo consapevoli e non ce ne siamo dimenticati. Fino al versetto 7. Leggo, mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava e dissi, eccomi, eccomi, a gente che non invocava il mio nome. Qui attraverso il profeta è la voce stessa del Signore che si sta manifestando, che si sta esprimendo. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle e si andavano per una strada non buona seguendo i loro capricci. Ecco, due versetti che denunciano una situazione di apostasia. Gente che non ne vuole sapere, gente che non si rivolgeva a me, gente che non mi cercava. Ricordate che alla fine del libro della Consolazione, Deutero Isaia, se per un momento sfogliate le pagine a ritroso, capitolo 55, versetto 6, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. E il libro della Consolazione si conclude con questo annuncio circa la strada della conversione che si apre. La strada della conversione è aperta, la strada del ritorno è aperta. Adesso è il momento. Ebbene, qui vedete, per coloro che dovrebbero essere esattamente gli esecutori di quell'annuncio, invece questa denuncia, la conversione non è vissuta in maniera corrispondente alle aspettative, anzi non ci si pensa proprio che questo sia il tempo adatto per intraprendere un cammino di conversione, ma non è ipotesi nemmeno presa in considerazione come tale. Quindi mi feci trovare da chi non mi cercava, dice il Signore, e dice: eccomi il Signore che incalza a gente che non invocava il mio nome. E allora doveva finire il Deutero Isaia? Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle, essi andavano per una strada non buona seguendo i loro capricci. Dunque gente che si è aggrovigliata e dispersa dentro ai meandri di una apostasia capricciosa, ribelle, presuntuosa, strafottente. Ed ecco ancora, versetti 3, 4 e 5, qui un popolo che mi provocava. Vedete il Signore che interviene per dir così irritato, è disgustato. È un popolo che mi provocava sempre con sfacciataggine. Essi sacrificavano nei giardini, c'è di mezzo, vedete, una serie di devozioni propriamente superstiziose, una religiosità deviata, inquinata, e in un contesto di confusione come quello che abbiamo intravisto, sono esperienze che possiamo considerare piuttosto abbondanti, anche perché è un contesto di confusione tale per cui non ci sono dei riferimenti oggettivi, limpidi, sicuri, non c'è nemmeno un culto attivato in maniera da dare un ordine alla ricerca, al discernimento, all'identità di un popolo che nel corso di questa storia così drammatica si sta interrogando. Dunque superstizioni stupide e quanto mai inquinanti. Vedete, sacrificavano nei giardini, offrivano incenso sui mattoni, abitavano nei sepolcri, passavano la notte nei nascondigli, mangiavano carne suina, cibi immondi nei loro piatti, ed essi dicono: sta lontano, non accostarti a me, che per te sono sacro. Devozioni che per di più implicano addirittura questa presunzione di essere dotati di prerogative sacrali. E quindi la presunzione di mantenere la distanza rispetto agli altri perché bisogna difendere la propria intangibile sacralità, che è un comportamento che per il Signore è insopportabile, dice qui. Tali cose sono un fumo al mio naso, un fumo, un fuoco acceso tutto il giorno. Ed ecco, versetti 6 e 7, adesso vedete, quello che sta avvenendo, e siamo nel periodo immediatamente successivo al primo rientro dopo l'esilio, ma in fondo è una testimonianza di coerenza in senso negativo rispetto al passato, sta in continuità con le passate, la vita e le deviazioni delle passate generazioni. Ecco, tutto questo è scritto davanti a me, dice il Signore, e io non tacerò finché non avrò ripagato le vostre iniquità e le iniquità dei vostri padri. Tutte insieme, dice il Signore, e io non tacerò. Il Signore non ha nessuna intenzione di starsene acquattato in un angolo e far finta di niente. Io non tacerò. Costoro hanno bruciato incenso sui monti, i padri, e sui colli mi hanno insultato gli antichi, e così io calcolerò la loro paga e la riverserò nel loro grembo, gliela butterò addosso. Ma quella che è la situazione attuale in continuità con quella del passato, vedete, è una storia che si ripropone, e in un contesto dovrebbe essere quello adatto alla conversione, e invece proprio in continuità con quel passato il contesto attuale diventa sembra proprio l'espressione suprema del tradimento, di un'alleanza vanificata, di una storia d'amore rinnegato. E allora dal versetto 8 vedete come il Signore interviene. Dice il Signore: come quando si trova succo in un grappolo, si dice non distruggetelo. Ah, il Signore è alla ricerca di quel grappolo che è ricco di succo. In una vigna? Non distruggetelo quel grappolo, perché vi è qui una benedizione. Così io farò per amore dei miei servi. Vedete, il Signore va alla ricerca di un grappolo. Per amore dei miei servi, perché il Signore di costoro è alla ricerca, e il Signore si muove, vedete, sicuro che troverà quel grappolo, per non distruggere ogni cosa. Io farò uscire una discendenza da Giacobbe, da Giuda un erede dei miei monti, i miei eletti ne saranno i padroni, i miei servi vi abiteranno. Dunque richiamo alla terra che verrà man mano ripopolata. Fino al versetto 10. Saron è la piana costiera a nord di Giaffa. Saron diventerà un pascolo di greggi, la valle di Accor un recinto per armenti, per il mio popolo che mi ricercherà. Il Signore è deciso a ricercare questo grappolo, e vedete che è il Signore che imposta un discernimento. È il Signore che fa di questo momento, che stando alla constatazione che abbiamo messo a fuoco precedentemente, è il momento del fallimento senza alternative, è il Signore che fa di questo momento storico il tempo del discernimento. Ed è un discernimento, vedete, che opera lui non perché fa finta di non vedere, trascura il fatto che il suo popolo e quindi la nostra realtà umana non corrisponde alla sua intenzione, ci rinuncia, chiude gli occhi, fa finta di niente. Non per questo, ma perché lui è deciso nel ricercare il grappoletto che porterà succo. Il resto è quel resto che vedete, reperibile indipendentemente dalle nostre possibilità di offrire, ma per come lui sta cercando. E allora anche il popolo mi ricercherà. E quindi adesso, dal versetto 11, Vedete qui una serie di richiami che esprimono questo intervento energico, poderoso del Signore che è presente nel nostro frangente storico così disastrato come è stato necessariamente interpretato da noi, e lo stiamo vivendo come il tempo del nostro fallimento e come lui sta operando il discernimento. Voi, dice qui il versetto 11, che avete abbandonato il Signore, dimentichi del mio santo monte. C'è un'attenzione su questo santo monte, che poi è il monte su cui ho costruito il Tempio, ma il Tempio tanto non funziona, è devastato, è profanato. Ma avete dimenticato il mio santo monte, che preparate una tavola per Gad. Gad, lo dice anche la nota, la divinità della fortuna, che riempite per Menè la coppa di vino, altra divinità per le quali per la quale la superstizione è molto fervorosa. Io vi destino alla spada, tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto, ho parlato e non avete udito, avete fatto ciò che è male ai miei occhi, ciò che mi dispiace avete scelto. Queste espressioni durissime, dove tutto, vedete, è da riportare a quel che leggevamo nel versetto 11. Avete dimenticato il mio santo monte. Avete dimenticato che io, il sacramento dell'alleanza, ve l'ho donato in virtù della mia irrevocabile fedeltà d'amore all'impegno preso, all'alleanza sancita tra me e voi, il santo monte. Vedete che tutta la storia della salvezza comunque va sempre in questa direzione. È il figlio del mio compiacimento. In lui e nella sua carne derelitta che io ho posto il fondamento della mia irrevocabile volontà d'amore nei vostri confronti. E adesso dice: pertanto così dice il Signore Dio, ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. È un linguaggio che allude con qualche approssimazione al linguaggio delle beatitudini. I miei servi mangeranno, ma voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. I miei servi gioiranno e voi resterete delusi. I miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito. Lascerete il vostro nome come imprecazione tra i miei eletti. Vedete, il nome diventa un riferimento da intendere come una maledizione, il vostro nome come un segnale oscuro, inquinante, che l'umanità recepisce come un messaggio di maledizione, il vostro nome. E così ti faccia morire, Signore Dio, ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Vedete, i miei servi, è quel grappoletto, un altro nome. E chi vorrà essere benedetto, ecco un nome in rapporto al quale è annunciata una benedizione efficace che trasmette la vita. Chi vorrà essere benedetto nel paese vorrà esserlo per il Dio fedele. Qui il Dio fedele è Amen, è il Dio dell'Amen, è il Dio dell'Amen, è il Dio fedele. Chi vorrà giurare nel paese giurerà per il Dio fedele. Questo discernimento è in atto, per come lui è rivolto ai suoi servi in virtù di un amore irrevocabile. E allora vedete come qui si passa attraverso la fame, la sete, la tristezza, la delusione, la sconfitta, lo strazio di un dolore che è inconsolabile finché non viene insieme con tutto il resto del nostro vissuto fallimentare consegnato a lui, affidato alla maniera di quella poltiglia fangosa di cui già sappiamo, alla sua mano creatrice, alla sua parola creatrice. E di seguito adesso, vedete dal versetto 16b dove ci troviamo, fino a tutto il versetto 25, l'annuncio della nuova creazione. Perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra, e non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Vedete che in altri momenti si parla dell'importanza della memoria, in questo caso la memoria è abolita. Non c'è più bisogno della memoria, neanche come di uno stimolo. La memoria che era un, come dire, strumento benefico di quella ricerca interiore per cui si conserva la consapevolezza di essere esposti a dei rischi. Vedi che potrebbe capitare così anche a te, come capitò a quelli del passato, ma adesso non ce n'è più bisogno. Nuovi cieli e nuova terra, e non si ricorderà più il passato e non verrà più in mente, perché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. E farò di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un gaudio, e io esulterò di Gerusalemme e godrò del mio popolo, e non saranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Ecco, vedete la gioia del popolo, e in realtà la gioia del Signore per quello che avviene nella storia del suo popolo e per come Gerusalemme, sul Monte Santo, Gerusalemme il Tempio, Gerusalemme il Segno, il Sacramento, Gerusalemme gioisce, ma è la gioia del Signore che ne gioisce. Esulterò di Gerusalemme e godrò del mio popolo. E vedete, è tutta la relazione di alleanza che viene reinterpretata e ricondotta al suo valore definitivo in quanto comunione di gioia. E allora non ci sarà più, vedete a Gerusalemme dal versetto 20, segni di quella benedizione che il Signore trae dal resto di cui lui si compiace, non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza. Poiché il più giovane morirà a 100 anni e chi non raggiunge 100 anni sarà considerato maledetto. Dunque la longevità. Poi dice, fabbricheranno case, le abiteranno, pianteranno vigne, ne mangeranno il frutto, dunque il lavoro fruttuoso, il lavoro, perché in questa nuova creazione non è che la presenza umana è la presenza di fannulloni, di bighelloni, di dopolavoristi che sono stravaccati sul divano, no, è una presenza di lavoratori, ma vedete, non fabbricheranno perché un altro vi abiti, né pianteranno perché un altro mangi, dunque è un lavoro che non è preda degli sfruttatori. Tali i giorni del mio popolo. Quali giorni dell'albero, tali giorni del mio popolo, i miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Dunque un frutto duraturo quello che il lavoro sarà in grado di produrre per la vita. Non faticheranno in vano, né genereranno per una morte precoce. perché prole di benedetti dal Signore essi saranno, e insieme con essi anche i loro germogli. Prima che mi invochino, vedete, non si nascerà per morire. Con tutto ciò, la scadenza della morte non viene rimossa, ma non si muore per morire. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Vedete, in questa nuova creazione, la trasparenza della comunicazione tra lui e la nostra realtà di creature umane. Prima che mi invochi, io risponderò. Perché mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. E quindi, nell'ultimo versetto, 25, la citazione del famoso oracolo messianico che leggiamo nel capitolo 11, leggevamo l'anno scorso, capitolo 11, l'armonia cosmica attraverso l'immagine delle belve feroci, delle belve domestiche che convivono pacificamente, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un bue, ma il serpente mangerà la polvere. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte, dice il Signore. E questo messaggio si chiude con l'accenno al santo monte. Voi ricordate che di questo santo monte si parlava nel versetto 11 e se ne riparlerà ancora nel capitolo seguente, ma per adesso ci fermiamo. Allora tocca a voi. Allora, cosa succede? Giorgio, come?
Sono pagine molto intense, tante cose, in particolare della lettura di stasera mi colpivano le due situazioni in cui si fa riferimento a Dio Padre. E si dice: tu sei nostro Padre. Qui in questa parte in cui si ricorda il passato e in cui si sperimenta quella distanza da Dio che è una conseguenza della tristezza di Dio, ma in una situazione di quel tipo si può ancora dire padre, e poi si dice padre in quell'altra situazione in cui noi proviamo ad autogiustificarci e però in questo tentativo di giustificare noi stessi ritorniamo continuamente alla constatazione del nostro fallimento. Ma se, quello che è commovente anche è questa possibilità di dire padre in situazioni impervie. E qui, Padre Pio, qui al capitolo 64, al versetto 5, quando si dice: «E come panno il mondo sono tutti i nostri atti di giustizia». Questi atti di giustizia, mi pare che tu dicevi, sono i nostri tentativi di venire a capo da soli, insomma. E quindi più noi facciamo questo, più ricadiamo nella constatazione della... C'è uno che si avvita su...
Poi nel Nuovo Testamento tutta la teologia di San Paolo.
E poi è straordinario questo passaggio del capitolo successivo del discernimento che fa Dio, cioè in una situazione disastrata è Dio che fa discernimento. E questa ricerca del grappolo, come detto.
Dice il Signore: come quando si trova succo in un grappolo, si dice: ma non distruggetelo, perché vi è qui una benedizione. Così io farò per amore dei miei servi.
Questo passaggio è fortissimo, dice: tali cose sono un fumo al mio naso. Dice: non accostarti a me che per te sono sacro. E dice: tali cose sono un fumo al mio naso.
Mi fanno starnutire. Questa delusione feconda, la delusione feconda nel cuore di Dio, e poi il mistero della redenzione. La delusione feconda.
Chi è che parlava?
Didi.
Cioè,
degli effetti di questo allontanamento che esplora tutte le pieghe del disastro. Proprio pieghe profonde, diciamo, io almeno nella lettura che ho fatto bene. E dall'altra parte da avvolgere questo sentimento di Dio, se si può dire così, che aggiunge un'intensità che trovo straordinaria.
Non ho capito.
Che cos'è che partecipa? Ecco, mi sembra che stia in questa posizione di mezzo, di mediazione, e rimanendo così partecipa, cioè in fondo di questa umanità della vita.
Forte questa coscienza che comunque il popolo ha, nonostante la situazione di peccato, di un Dio che lo ama, insomma, cioè, su questo non ci sono dubbi, no? Cioè, noi possiamo essere in bagno, però sappiamo che questo Dio, insomma, c'è padre, appunto, è un padre che non ha abbandonato i figli, cioè questa coscienza è fortissima, ed è ripresa in tante espressioni, insomma, no? Parla di amore, di compassione, di riscatto, fino al punto da poter chiedere a Dio di ritornare, come se fosse Dio dovessi convertire, insomma, qui è veramente paradossale, insomma, no? Ritorna, questo verbo potrebbe esprimere una conversione, no?
Sì, sì.
Come Dio che deve convertirsi, siamo noi che dobbiamo convertirci, eppure ha il coraggio di converti in giù.
Perché lui dice, ma come ti rimane la sua relazione? Mm. Un discorso di sé.
Thank you.
E così sono pagine veramente. Anche questi versetti qui, nel versetto 11, capitolo 65, dice: ma voi che avete abbandonato il Signore, dimentichi del mio santo nome, eccetera, eccetera, ci sono le conseguenze. Poi, pertanto, versetto 13, così dice il Signore Dio: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore e voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito. Ma e poi è interessante come nel Nuovo Testamento, in Matteo 25, dice: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Cioè, come sembra di cogliere un nesso. Cioè, Gesù poi entra nella condizione di chi ha fame, di chi ha sete, e chiede a noi di riconoscerlo in quella condizione. Cioè, c'è un recupero di tutto, poi c'è un recupero anche di questo
voi, perché questo voi è così martellante, ecco. voi sono cinque volte, compare. voi. E allora questo che avviene, no? Per cui quelli sono i miei servi, vale per voi.
La referenza letterale rimane a Luca 6:20,
sono le beatitudini.
Voi a voi ricchi perché avete già la colazione, voi a voi che avete pietanze perché avete fame, voi a voi che lo vedete perché siete afflitti, eccetera.
Sì, questo è un testo che è apocalittico, cioè è un linguaggio apocalittico in formazione. Sì, non c'è dubbio. Michele, cosa dici?
All'inizio ho cominciato a sottolineare qualcosa, poi è tutto così bello che ho smesso, se non mi viene fuori. La prima cosa che ho sottolineato è non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati. Poi dopo andando avanti, non forzarti all'insensibilità perché tu sei nostro padre, tu Signore sei nostro padre, da sempre ti chiamo nostro Redentore, perché Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurre il nostro cuore così che non ti tema, e tante altre cose, poi ho messo. Ma è tutto molto commovente, come diceva Giorgio.
Carmela, cosa dici tu? Rimane il capitolo 66. Se Dio vuole, leggeremo tra un mese. Poi ci sarà sempre il campo biblico anche quest'estate, se succede qualche
terremoto. Ho già scelto il tema. Adesso,
no, per l'ultimo momento.
Pasquale si è offerto nel caso per
se non c'è. Bisogna chiedere anche adesso,
bene, per la cucina si è offerto.
Adesso oggi Alessandro c'è. Va bene, bene.